Signore Gesù, mediante la lettura della Sua parola e la meditazione della Sua opera che ha compiuto per noi e che compirà ancora. È questo quello che stiamo meditando insieme nella prima lettera di Giovanni. E oggi siamo arrivati ai versetti da 8 a 10 del capitolo 3. Vi ricorderete il contesto un po' più ampio che era iniziato già nel capitolo 2, al versetto 18, quando Giovanni ha messo in guardia i fratelli, i figliuoli, come li chiama lui, dicendo: fate attenzione ai falsi insegnamenti che proprio nella Chiesa si stavano intrufolando, ai falsi insegnanti che si stavano allontanando dall'insegnamento degli Apostoli e che volevano mettere la loro autorità al posto di quella degli Apostoli. Vi ricorderete che fra questi falsi insegnamenti c'era sicuramente la realtà che quel Gesù che era venuto non era veramente Dio. Era un'influenza anche delle filosofie del tempo, del pensiero greco. Fra questi insegnamenti falsi c'era l'idea che per chi avevi ricevuto la salvezza mediante la fede in Gesù, c'era dentro di sé un uomo nuovo, spirituale. E questo è vero. Ma allora il vecchio uomo, quello carnale, poteva continuare a peccare. Tanto non cambiava la nostra posizione davanti a Dio e non poteva influenzare e contaminare l'uomo nuovo, quello spirituale. E questo è un pensiero che si svilupperà poi nello gnosticismo, una delle sette che nascerà all'interno del cristianesimo. E anche questo non è vero. E così Giovanni affronta questi vari argomenti, parlando alla Chiesa e dando a loro un po' un modo per testare la propria fede. Se tu stai ubbidendo alla parola di Dio e se stai credendo alle verità degli apostoli che hanno testimoniato chi è Gesù, e poi dirà anche se stai amando la Chiesa, allora sei nella vera fede. Hai una fede che salva. E se hai una fede che salva, si vede. Si vede perché trasforma la tua vita. E vi ricorderete poi che quando siamo arrivati al capitolo 3, l'Apostolo ha detto: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Ma che meraviglia! Che possiamo essere non più figli di ira sotto il giudizio di Dio, legati in qualche modo al giudizio di Dio a causa dei nostri peccati, ma figli di Dio, legati alla santità di Dio, per mezzo della nuova natura dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto a Cristo, quando abbiamo confessato i nostri peccati, quando siamo stati perdonati dei nostri peccati, perché abbiamo creduto all'opera di Gesù sulla croce. Morto per i nostri peccati e poi risorto per darci la sua giustizia. E questa è una realtà spirituale, dice Giovanni, che però si deve vedere nella vita dei figliuoli, dei credenti. E continuando nel suo ragionamento, perciò dice: ma allora come Cristo è stato puro quando stava qui sulla terra, come Cristo è stato giusto quando è stato qui sulla terra, e ci ha lasciato quindi il suo esempio, se noi siamo suoi discepoli, allora ci purifichiamo come egli è puro. Se siamo suoi fratelli, e se un giorno saremo simili a lui, quando egli tornerà, allora già adesso ci purifichiamo come egli è puro. Vi ricordate che il ragionamento era: pensate al ritorno di Gesù. Come vi troverà quando tornerà? Vi ritirerete coperti di vergogna o andrete incontro a lui a braccia aperte? Dipende, se vi state purificando andete incontro a lui a braccia aperte, altrimenti vi ritirerete coperti di vergogna. Non sia mai! Perciò purificatevi. E poi ha fatto appello invece a quello che Gesù aveva già fatto nella sua prima venuta e ci ha detto nei versetti 7, dal versetto 4 al versetto 7. Ricordatevi quando è venuto la prima volta Gesù. Perché è venuto la prima volta? Qual è stato il suo obiettivo? Quello di togliere il peccato. Ha voluto togliere la condanna del peccato e ha voluto concedervi di essere liberati dalla schiavitù del peccato. E allora, se pensate a questo, e se ora siete in Cristo, potete continuare a peccare come prima di aver creduto in Lui? Non sia mai. Chi è in Cristo non persiste nel peccato. E adesso arriviamo al versetto 8, 9, 10, vi invito ad alzarvi in piedi e lo leggeremo insieme. Perché sempre pensando allo scopo della prima venuta di Gesù, Giovanni ci dà un altro insegnamento, un'altra esortazione, che è quello di non persistere nel peccare, perché è il diavolo che pecca. E se siete figli di Dio, non potete essere anche figli del diavolo. Allora lo leggiamo insieme. Prima Giovanni, capitolo 3, versetti da 8 a 10. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Fin qui la lettura, accomodatevi, grazie. Questo era un brano che avevamo già letto la volta scorsa, perché conclude tutto il discorso. Però lo approfondiamo oggi in maniera particolare, per andare a vedere perché Giovanni usa questa espressione così forte, figli del diavolo, e anche per andare un po' a informarci meglio. Ma chi è il diavolo? Ma che vuole il diavolo da me? Dobbiamo temerlo? Che cosa ne pensiamo del diavolo? C'è molta confusione nel mondo di oggi, anche nel mondo cristiano di oggi, riguardo al diavolo, a come cacciare il diavolo, per esempio. Colui che persiste nel commettere il peccato, versetto 8, proviene dal diavolo. È un'espressione forte, ma in realtà Giovanni non sta dicendo nulla di nuovo. Lo aveva sentito dire da Gesù, lo ha riportato anche nel suo Vangelo. Quando Gesù parlava ai farisei e alle autorità religiose del suo tempo, li sfidava con queste stesse parole. In Giovanni 8 possiamo andare ad esempio a leggere, al versetto, possiamo fare una lettura un po' abbastanza ampia del Vangelo di Giovanni, capitolo 8, perché mentre Gesù parlava di se stesso, sembrava che molti avevano creduto in lui, ma Gesù conosceva il loro cuore. E così continuava a tempestarli di domande, a farli ragionare sulla loro fede, diciamo così. E al versetto 38, Giovanni 8, 38, Gesù dice: io dico quello che ho visto presso il Padre mio, ma voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi gli risposero: ma nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio, dal Padre suo. Abramo non fece così. Abramo, quando ascoltò la verità da Dio, ubbidì. fate le opere del Padre vostro. Ed essi gli dissero, ma noi non siamo nati da fornicazione, perché pensavano che Gesù fosse nato da un rapporto che Maria ha avuto prima del matrimonio, e non credevano che Gesù fosse nato per opera dello Spirito Santo, come tanti oggi non lo credono e rifiutano chi è Gesù, nato per opera dello Spirito Santo in Maria, perché è il figlio di Dio. Noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Questa era l'ipocrisia dei farisei. E Gesù a loro risponde, voi fate le opere del Padre vostro. Se Dio fosse vostro padre, se Dio fosse vostro padre, mi amereste. Perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Ed ecco al versetto 44, la stessa espressione che usa Giovanni nella sua prima lettera. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Questo è il diavolo. Quando dice il falso, parla di quello che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Voi non credete perché siete ancora legati alle menzogne del diavolo. Ed ecco perché Giovanni usa questa espressione per mettere in guardia la Chiesa dai falsi insegnanti, perché se stanno insegnando qualcosa che è falso, stanno insegnando qualcosa che è dal diavolo, che proviene dal diavolo, che è omicida, dice qui, e dice la menzogna, bugiardo, fin dal principio. Sapete, la parola diavolo dal greco vuol dire calunniatore, quindi colui che dice una cosa falsa e la vuole far spacciare per vera. Lo conosciamo anche nell'ebraico con la parola Satana, che vuol dire l'avversario, il nemico di Dio. Perché? Perché egli è stato la prima creatura che si è ribellata a Dio. E probabilmente era la creatura più potente a livello di angeli che Dio aveva creato, e si è inorgoglito e ha potuto pensare di sostituirsi a Dio. E ha voluto sostituirsi a Dio con un atto di ribellione e ha trascinato nel suo atto di ribellione anche altri angeli che sono stati giudicati da Dio e sono caduti nel peccato. Questo è l'orgoglio che ha caratterizzato il diavolo. Ne sappiamo qualcosina in più nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 28. È vero che il profeta sta parlando in particolare dell'orgoglio del re di Tiro e sta profetizzando che Dio giudicherà quell'orgoglio, ma nel parlare da parte di Dio in Ezechiele 28 del re di Tiro e del giudizio che sarebbe arrivato contro di lui da parte di Dio, identifica nel re di Tiro lo stesso Satana, cioè identifica nel suo orgoglio lo stesso orgoglio di Satana. E così quando il profeta Ezechiele profetizza queste cose, ecco che ci fa capire chi era Satana. Ezechiele 28:11. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli, così parla Dio il Signore. E sentite cosa dice. Tu mettevi il sigillo alla perfezione. Eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose. rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro. Tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Capiamo che probabilmente sta parlando non soltanto del re di Tiro e della sua magnificenza, ma di colui che nel giardino di Eden aveva questa posizione. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito e tu stavi sul monte santo di Dio. Camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fossi perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra. E così da quel tempo fino a oggi Satana è stato giudicato da Dio, ma ancora non è stato del tutto annientato. Sappiamo che Satana ha ancora accesso al cielo, alla presenza di Dio, lo vediamo nel libro di Giobbe, ma sappiamo che soprattutto Satana è chiamato il principe di questo mondo, lì dove lui è stato gettato, ed è lui che influenza gli uomini, influenza la società. E non serve di vedere una persona indemoniata che sbava la bocca, o come nel film L'esorcista che gira la testa, per capire che le persone sono influenzate dall'odio di Satana. Le guerre che hanno sempre caratterizzato il mondo sono il male dell'influenza di Satana. E trova terreno fertile, perché nel cuore dell'uomo c'è il peccato, c'è una natura peccaminosa che si fa influenzare facilmente da colui che è il padre del peccato. Il suo dominio è così esteso che sempre in 1 Giovanni 5,19 l'Apostolo dice: noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. 1 Giovanni 5,19. E da quando Satana è stato gettato sulla terra, da quando si è ribellato a Dio, ha voluto distruggere l'opera di Dio. Non ci meravigliamo di quello che vediamo intorno a noi. Siamo addolorati per quello che vediamo intorno a noi, certamente, ma non ce ne meravigliamo, perché Satana dal principio, cioè da quando ha peccato contro Dio, ha voluto distruggere la sua creazione. Quando si presentò ad Eva in forma di serpente per tentarla a peccare, ha voluto distruggere la creazione di Dio, dell'uomo e della donna. Quando ha tentato di distruggere la venuta del Messia, ostacolando il popolo di Israele, anche attraverso nazioni nemiche. Quando ha tentato di distruggere il Messia stesso. Una volta con Jonathan parlavamo di quanti demoni erano attivi al tempo di Gesù nel Nuovo Testamento. Non ce n'erano mica così tanti nell'Antico e non ce ne sono manco stati chissà quanti dopo nella storia della Chiesa, ma in quel periodo quanti ce n'erano attivi? E Satana stesso ha cercato di tentare Gesù nel deserto per distruggere l'opera di salvezza di Dio. E poi nella storia della Chiesa primitiva, ostacolando il ministero di Paolo, travestendosi da angelo di luce per ingannare con i suoi falsi insegnamenti, tendendo trappole per legare al peccato i credenti. Sono cose che sappiamo dalle scritture, dalle lettere di Paolo, per esempio. In 1 Tessalonicesi 12,7 dice che Satana lo ostacolava. In 2 Corinzi 11,4 dice che Satana si traveste da angelo di luce. In 2 Timoteo 2,18 dice: fai attenzione Timoteo, che Satana tende legami per tenere schiavi a sé anche i credenti, se ci riesce. E poi 1 Pietro 5,8 ci dice che va in giro come un leone ruggente, cercando chi può sbranare. 1 Pietro 5,8. Ed è per questo che gli uomini, caratterizzati solo dalla natura del peccato e che sono influenzati dagli inganni di Satana, sono in qualche modo legati a Satana e sono definiti figli del diavolo. E forse, sai, questi uomini, queste donne, sono anche le persone a te più vicino. Sono forse un tuo papà, una tua mamma, un tuo parente, che non crede a Gesù e che crede che va bene. E va bene comunque. Non è così. Perché la Scrittura ci dice che proprio in questi pochissimi versetti, o siamo figli di Dio o siamo figli del diavolo. O abbiamo una vita che dimostra che siamo figli di Dio, o avremo una vita che dimostra che siamo figli del diavolo. Quindi ecco qui come mai al versetto 8 dice: colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Perché il diavolo pecca fin dal principio. Ma qual è la bella notizia? Che per questo è stato manifestato Gesù. Per questo è venuto sulla terra la prima volta, per togliere il peccato e per distruggere le opere del diavolo. Voglio che però riflettiamo su questa parola, distruggere le opere del diavolo. Perché qualcuno potrebbe dire con una battuta: ma non è che gli è riuscito molto bene, perché c'è ancora il male, c'è ancora la morte nel mondo. Satana è ancora il principe di questo mondo, ha fatto le cose un po' così e così. A parte il fatto che Gesù tornerà per annullare completamente le opere di Satana, del diavolo, ma la parola interessante, distruggere, non vuol dire annullare qui, vuol dire sciogliere. Gesù è venuto per sciogliere te e me dai legami del diavolo, cioè per liberarci dalla schiavitù del nostro peccato, dall'impossibilità di non fare altro che peccare e credere agli inganni del diavolo. E molte sono le opere che Cristo è venuto sulla terra a fare per liberarci da questi legami. Ma non lo potrai sperimentare se non entri a far parte del popolo di Dio. Abbiamo visto come Gesù nel suo ministero terreno era anche capace di guarire le persone che in qualche modo erano legate a Satana. Fisicamente poteva liberarli. Ma io penso che oggi Gesù può fisicamente liberarti da tanti malanni a cui andresti incontro senza di Lui. Io so di persone che da un giorno all'altro hanno smesso di fumare, hanno smesso di bere, per amore di Gesù, ed erano legati a quelle dipendenze. E quelle dipendenze li avrebbero portati a malattie e a morte. Ma Gesù li ha liberati dalle droghe. Gesù li ha liberati dall'abuso di farmaci. Gesù li ha liberati dall'ansia del domani e dalle medicine da prendere per l'ansia del domani. Gesù può liberarti, perché quelli sono i legami che l'uomo naturale ha col diavolo, ma non con il Salvatore, non con Gesù. E poi ci vuole liberare intellettualmente anche. Ci vuole far capire la parola di Dio, ci vuole far capire le promesse di Dio. E vuole che la nostra mente sia orientata a quelle promesse e la nostra vita sia orientata a fare la volontà di Dio. Ma poi penso anche emotivamente. Nel nostro cuore, i nostri desideri, le nostre emozioni, prima senza Cristo erano legate ai piaceri di questo mondo e pensavamo che soltanto così potevamo essere felici, giusto? E invece Gesù ci sta dicendo c'è un'altra strada per avere pace, è quella pace che io ti do. C'è un'altra strada per non avere più sete e più fame di vita. E nasce dalla relazione che tu avrai con me. E anche emotivamente Gesù vuole liberarci per darci un piacere duraturo, una gioia e una pace che non dipendono dalle circostanze. Ma c'è una cosa che Gesù è venuto ad annullare, non a sciogliere, ma ad annullare. In parte l'ha detta Valerio anche prima, e la leggiamo in Ebrei 2,14. Dice che poiché i figli hanno in comune sangue e carne, cioè siamo tutti uomini e donne con un corpo, egli pure Gesù vi ha similmente partecipato, quindi è venuto e ha preso un corpo, per distruggere, per annullare, non sciogliere, distruggere, annichilire, annullare con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ecco qualcosa, un'opera che Gesù ha annullato di Satana. Non c'ha più potere mediante la morte. Perché? Perché Gesù è morto sulla croce come uomo giusto ed è risuscitato. Ha preso i nostri peccati, li ha pagati al posto nostro perché lui era giusto. E poi è risuscitato dalla morte e ha tolto il potere alla morte. E la Bibbia ci dice che è la morte che è la conseguenza del peccato. E quindi è nella sua risurrezione che ha annullato il potere della morte. E tu e io, se crediamo in Gesù, possiamo dire grazie Signore perché non ho più timore della morte. Non ho più timore di quello che il mondo teme continuamente, la morte. Questa è la mia fede e penso che questa sia anche la tua fede se hai creduto a Gesù come Signore e Salvatore. Ecco perché chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato, perché è una nuova creatura. Perché il seme divino, lo dice così il versetto 9, rimane in lui. Perché lo Spirito Santo rimane in lui. E non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Allora, prima ci ha detto al versetto 8 che chi persiste nel peccare è figlio del diavolo. E adesso ci sta dicendo al versetto 9 che invece chi è figlio di Dio non persiste nel peccare. Perché Dio e il diavolo sono nemici. Sono opposti. Perciò se sei figlio di Dio non puoi fare le opere del diavolo. Cioè persistere nel peccare, nel limitare colui che pecca fin dal principio. Abbiamo due opposti qui e sono inconciliabili e non c'è una via di mezzo. Non puoi dire va bene, non sono ancora figlio di Dio, però va bene lo stesso. Non lo puoi dire. E poi non puoi nemmeno rimandare, perché stai vivendo sotto il giudizio di Dio che spetta al diavolo e a tutti i suoi figli. L'esortazione è a credere a Gesù oggi, perché sia il tuo Signore e il tuo Salvatore, e annulli la condanna del peccato e ti conceda di essere liberato dalla schiavitù del peccato e dal timore della morte. Questa opera di rigenerazione, questo seme divino, è anche chiamato nuova nascita, e lo Sappiamo bene, perché Gesù ne parla nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, quando incontra Nicodemo. Bisogna che nasciamo di nuovo. È una nuova nascita spirituale, è una nuova nascita però reale. Non la vedi, ma poi la vedi. Non la vedi quando succede, perché avviene per fede attraverso la parola di Dio, ma poi lo Spirito Santo trasforma il tuo cuore, la tua mente, il tuo carattere e porta un frutto che si vede. Galati 5:22, il frutto dello Spirito Santo si vede. E soprattutto si vede perché chi è nato da Dio non può persistere nel peccare. La mancanza di fare ciò che è giusto e continuare quindi a peccare dimostra che non c'è questo seme divino in noi. Come vi ho detto l'altra volta, non sta dicendo che non pecchi mai più, sta dicendo che non perseveri nel peccare, non persisti nel peccare. Anche perché Dio ti fa comprendere meglio attraverso la sua parola. Che cos'è il peccato? E allora confessalo, abbandonalo e rivestiti della giustizia di Dio. Ed ecco che arriva poi al versetto 10, in cui l'Apostolo riprende queste due realtà, figli di Dio, figli del diavolo, e fa una sintesi. E anche un po' introduce l'argomento successivo, la prova della fede successiva. E dice, in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Come pure chi non ama suo fratello. Perché non soltanto abbiamo visto come prova della fede è importante il nostro amore per il Dio, la nostra obbedienza alla sua parola, ma è anche importante il nostro amore per la Chiesa. Anche quella è una prova di una fede vera, autentica. Ed ecco che qui alla fine del versetto 10 abbiamo chiaro il ragionamento che l'Apostolo ha iniziato al capitolo 2, versetto 28. Quando aveva iniziato a dire, guardate che Gesù è puro, guardate che Gesù è giusto, allora se Gesù è puro, se Gesù è giusto, voi purificatevi, voi praticate la giustizia. E guardate, quando praticate la giustizia e quindi non peccate, ricordatevi che quando Gesù è venuto la prima volta è venuto per cancellare il peccato, per quello non volete persistere nel peccare. Ricordatevi che quando Gesù è venuto la prima volta è venuto per sciogliervi dai legami del diavolo, che è il padre del peccato, per quello non persistete nel peccare. E se voi potete analizzare la vostra vita oggi, alla luce della parola di Dio, siete voi che capirete, sì, sono nella fede. Ho creduto a Gesù come mio Signore e Salvatore, mi sto purificando come Egli è puro, sto rinunciando al peccato e praticando la giustizia, ubbidiendo alla sua parola, come Egli è giusto. Continuare invece a essere superficiali sul peccato o a negare il peccato, o forse come succedeva a quel tempo, a dire sì sì io sono un cristiano, sono stato illuminato, però pecco come prima, non si fa, ma no, ma lascia stare, tanto io sono stato salvato. Allora invece dovrebbe far alzare l'asticella, far suonare una campana d'allarme e dire ma ho creduto davvero a quello che Gesù ha fatto quando è andato a morire sulla croce per me? Se vogliamo essere fedeli, ci purifichiamo come Egli è puro e pratichiamo la giustizia come Egli è giusto. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per questi versetti, per le Tue esortazioni a rimanere fedeli alla verità. La Chiesa è chiamata colonna e sostegno della verità e la Chiesa siamo noi. Ogni Chiesa locale dovrebbe rappresentare il capo che è Gesù. E perciò aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti e a vivere le tue verità per glorificarti e per attendere il tuo ritorno nel tuo nome.